c'erano famiglie, persone con i cani, c'erano ragazzini bardati dalla testa ai piedi e c'è stato questo momento in cui questa massa enorme di persone è riuscita a circondare il villaggio circondato dagli sbirri. Quindi, in un certo senso, questa massa di persone è riuscita a chiudere il cordone di sbirri che in tempo molto breve è stato poi, grazie a questo, è stato poi possibile sfondare quest'ultimo cordone. Peccato che poi l'entusiasmo sia stato un po' spento dal trovarsi davanti le ultime barriere che sono state decisamente invalicabili, ecco. L'occupazione del villaggio di Luzerat inizia nel 2021, ma si inserisce all'interno di un panorama più ampio di occupazione delle foreste che in Germania inizia, diciamo, con la grande occupazione della foresta di Hambach nel 2008. Questa occupazione dura dal 2008 fino al 2018, fino a quando una manifestazione di 50.000 persone non raggiunge la foresta per esprimere appunto assoluto dissenso nei confronti dell'apertura di una nuova miniera di carbone, sempre di quello si parla. E questa manifestazione del 2018 nella foresta di Hambach in realtà è un momento estremamente importante per Luzi ed è un momento estremamente importante per il movimento per il clima in Germania, perché è il momento in cui il movimento per il clima si rende conto di essere grande, potente e di avere altissimi numeri. Tant'è che dopo la foresta di Hambach e la manifestazione del 2018, che tra l'altro si è conclusa con una parziale vittoria dei manifestanti, nel senso che lo Stato decide che la foresta può rimanere, 50.000 persone sono riuscite a impedire che la foresta venisse tagliata. Questo porta poi negli anni successivi, nel 2020-2021, porta all'occupazione della foresta di Dannenröhr, la foresta di Danni. Anche lì, per impedire la costruzione di un'autostrada viene occupata, poi viene sgomberata nel 2021, però ha contribuito l'occupazione della foresta di Danni a non far cadere nel nulla i numeri e le forze che il Movimento per il Clima stava racimolando appunto fin dalla manifestazione del 2018. Lo sgombero di Danni nel 2021 accende sicuramente i riflettori su Luzerat o Luzi, che quindi a partire già dal 2020 in realtà è chiaramente nel mirino della compagnia che distribuisce energia, la RWE, e anche nel mirino ovviamente del governo. Quindi nel 2020 a Luzerat iniziano ad esserci questi presidi permanenti, questi banchetti informativi che cercano di spiegare sia agli abitanti di Luzerat e dei villaggi vicini, sia a chiunque passi da quelle parti, quali sono le sorti di Luzerat, quali sono le sorti dell'area e quali sono queste sorti, diventare una miniera di carbone a cielo aperto. Quindi abbiamo la RWE che vuole ampliare una miniera già esistente nell'area e la vuole ampliare abbattendo Luzerat e gli altri villaggi vicini. La RWE infatti inizia già a svuotare questi villaggi, inizia a pagare profumatamente le persone che abitano lì per cercare nuove abitazioni, per trasferirsi altrove e sicuramente qualcuno resiste, qualcuno rifiuta, ma tendenzialmente Luzerat e i villaggi di tutta l'area si svuotano completamente. E sicuramente questo ha contribuito anche all'occupazione del 2021 della foresta, o meglio del villaggio di Luzerat, in quanto oltre ad avere case sugli alberi che sono state costruite dagli occupanti e dagli occupanti, si hanno a disposizione anche un gran numero di case che sono vuote o giardini in cui piantare delle tende e questo porta ad un'occupazione permanente del villaggio.
Grazie.
Dico occupazione permanente perché in realtà le occupazioni delle foreste in Germania hanno dei tempi che sono abbastanza precisi e di solito sono delle occupazioni che avvengono in inverno. Questo perché? Perché c'è una legge in Germania che impedisce il taglio degli alberi dal 1° di marzo fino ad ottobre. A Luzerat invece si crea proprio una grande comunità che popola il villaggio e gli alberi che sono presenti attorno al villaggio per tutto l'anno. Iniziano addirittura a coltivare ortaggi, quindi si cerca proprio di costruire qualcosa che possa durare nel tempo. Non è un'occupazione temporanea, non è un'occupazione che serve solo nei mesi invernali, è una vera e propria comunità. Quello che succede è che con il cambio di governo, con il nuovo governo che è composto da Verdi, SPD e FDP, la FDP sono i liberali, questa nuova coalizione prende una decisione che è quella di non sacrificare tutti i villaggi dell'area, quindi di impedire alla RWE, quindi alla compagnia energetica, di abbattere, svuotare e distruggere tutti i villaggi attorno alla miniera, ma di concentrarsi soltanto su Luzerat. Quindi Luzerat può essere sacrificato, le case possono essere abbattute, gli alberi possono essere abbattuti e la miniera può essere ampliata in quella direzione. Questo a patto però di non estrarre più carbone a partire dal 2030, e questa in realtà è una condizione che appunto il governo impone alla RWE, che ha un fortissimo impatto su Luzerat, la miniera e la velocità con cui i lavori vengono portati avanti, perché la RWE si trova di fronte ad un limite temporale di circa 8 anni in cui deve essere estratto tutto il carbone che loro avrebbero dovuto estrarre da qui all'infinito. Quindi i lavori di estrazione diventano molto più frenetici, si estrae molto di più all'anno rispetto agli anni precedenti. Insomma, diventa chiaro che Luzerat deve cadere immediatamente, deve essere liberata immediatamente, quell'area deve diventare miniera immediatamente, l'estrazione di carbone deve continuare. Ed è appunto per questo che recentemente sono stati vari tentativi di sgomberare Luzerat, tentativi che sono sempre rimasti comunque basso profilo, quindi magari c'erano degli annunci da parte della polizia dicendo appunto che lo sgombero sarebbe avvenuto in tempi brevi. Questo però non è mai successo. Però successivamente allo scoppio della guerra in Ucraina, la RWE e il governo stesso hanno cominciato a forzare sempre di più la mano sulla necessità di avere questo ampliamento della miniera di carbone per il rischio di crisi energetica. Abbiamo bisogno di più carbone, c'è bisogno di estrarne di più, le persone hanno bisogno di avere dei mezzi per scaldarsi d'inverno. Ovviamente questa è pura propaganda, non è assolutamente vero che c'è la necessità di ampliare questa miniera e di estrarre più carbone per tenere al caldo gli abitanti della Germania, però con questa narrativa nei confronti del villaggio di Luzerat diventa tutto molto più frenetico, fino a che appunto non si arriva all'inizio di gennaio con l'annuncio che il villaggio verrà sicuramente sgomberato nei primi giorni di gennaio, fino ad arrivare appunto qua alla manifestazione del 14. Wer will was? Hör mir gut zu, ich erklär dir was. DSDR ist nicht der oder der und der Sound ist nicht cool, sondern derbe krass. Mein Weg und ich gehe bis zum Ende, bin seit Jahren unterwegs, aber sehe keine Grenze. Ganz egal wie ich es gehe oder wende. In meiner Stadt bin ich eine lebende Legende, mach kranke Songs und die handeln. Il 14 di gennaio è stata chiamata questa grande manifestazione a Luzerat. E la manifestazione, diciamo, ufficiale viene indetta in particolare da Fridays for Future e parte come espressione diciamo, dissenso, perché nessuno di fatto vuole che Luzerat venga abbattuto e che gli alberi vengano tagliati e che la miniera di carbone venga ampliata. Quindi arrivano nei dintorni di Luzerat più di 35.000 persone. Questo succede in realtà dopo alcuni fatti che accadono il venerdì, quando gli sbirri o meglio la polizia tedesca inizia a pensare che forse è meglio iniziare lo sgombero di Luzerat un pochino prima dell'inizio della manifestazione. E la risposta degli occupanti di Luzerat non è stata una risposta pacifica, ma sono state innalzate barricate, c'è stato lancio di sassi e molotov contro gli sbirri, quindi c'è stata una resistenza attiva da parte degli occupanti. Questo è un grande indizio di come stanno cambiando ascoltando le opinioni dei partecipanti a questi movimenti ambientalisti. Un'azione come quella del venerdì avrebbe potuto disincentivare molte persone o comunque disgregare un po' il movimento ambientalista, dividere i buoni e i cattivi. Invece questo non è successo e appunto più di 35.000 persone hanno comunque partecipato alla manifestazione. Ma la manifestazione ufficiale che è stata annunciata e la polizia ha definito, diciamo, un limite in cui la manifestazione può raggiungere non l'Uzarat, non il villaggio, ma il palco finale della manifestazione si trova a centinaia di metri dal villaggio occupato. Ma fin da quando, diciamo, questo palco comincia ad intravedersi in lontananza, diventa chiaro che in realtà di manifestazioni ce ne sono due. C'è sicuramente la manifestazione ufficiale che sta raggiungendo il palco, persone che sono arrivate a partecipare alla manifestazione con l'idea di firmare una specie di una raccolta firme per poi chiedere appunto allo Stato al governo di fermare lo sgombero di Luzerat, ma ci sono persone che invece in piccoli gruppi organizzati hanno un altro obiettivo, che è quello di entrare a Luzerat. La manifestazione sta seguendo una strada asfaltata che è in mezzo a questi immensi campi di fango ormai, che sono già parte praticamente del cantiere della miniera. Si iniziano a vedere persone che attraversano questi campi e che si avvicinano sempre di più alla miniera stessa. Questa passeggiata verso la miniera in realtà attira l'attenzione un po' di tutti, o comunque di, io direi, un buon 10.000 persone. Incuriosite in realtà dalla possibilità di vedere la miniera da vicino, iniziano a camminare in quella direzione e quello che succede è che quasi con innocenza vengono abbattute le prime barriere, che sono quelle che appunto dividono questi campi e la strada dalla miniera stessa. Ovviamente questo, cioè il fatto di essere così pericolosamente vicino alla miniera, blocca anche le escavatrici perché non si può, è troppo pericoloso continuare a lavorare. Una volta raggiunta la miniera si è decisamente molto più vicini al villaggio di Luzerat e le persone iniziano a camminare e camminano verso Luzerat, vogliono raggiungere il villaggio. Si inizia a spargere la voce che il primo cordone degli sbirri è stato sfondato. Questa notizia è arrivata molto velocemente alla manifestazione ufficiale e a tutte quelle persone che erano ancora davanti al palco ad ascoltare i discorsi di probabilmente qualche esponente dei Verdi, Greta Thunberg, che stanno assistendo anche ad un piccolo concerto, ci sono degli artisti che sono venuti a suonare, ma tutte queste persone davanti al palco è come se si rendessero conto che qualcosa sta accadendo e non sta accadendo lì. Si vede proprio questo cambiamento nelle dinamiche, per cui quasi tutte le persone che sono davanti al palco decidono di migrare in massa verso la manifestazione non ufficiale. E quello che si trovano davanti, le persone che arrivano un po' più tardi, che cos'è? Sicuramente un sacco di fango, ma anche un sacco di camionette della polizia abbandonate con gomme tranciate, scritte sonifiancata e specchietti rotti. Ovviamente queste persone che si avvicinano successivamente non vivono la violenza della polizia che in quella giornata c'è stata, ma che è stata riservata ovviamente a quelli che hanno deciso di aprire il confronto, diciamo, ecco, con gli sbirri. Però queste persone raggiungono le prime file, che ad un certo punto si trovano in un momento di stallo nell'ultima cinquantina di metri prima di Luzerat, e diciamo che la potenza, diciamo, dei grandi numeri e anche un po' dell'innocenza di queste persone che sono arrivate porta al superamento dell'ultimo cordone degli sbirri e praticamente porta le persone a pochissimi metri da Luzerat. C'è tutto un arsenale che è lì pronto per essere utilizzato per impedire ai manifestanti di fare l'ultimo grande passo ed entrare poi ufficialmente nel villaggio di Luzerat. E il clima si scalda, gli sbirri iniziano a spruzzare acqua sui manifestanti, sono state teste spaccate, persone che sono state portate via in elicottero verso gli ospedali più vicini. Insomma, la polizia tedesca non si è risparmiata negli ultimi metri per difendere il progetto di portare a compimento lo sgombero di Luzerat. Ma durante questo paio d'ore in cui tutto questo è successo, quello che si poteva vedere era appunto questa grande massa di gente, e non solo hanno camminato, ma hanno scritto sulle macchine della polizia, hanno tirato fango agli sbirri tedeschi. È stato un momento di forse normalizzazione di alcune pratiche che non sono molto familiari né al movimento ambientalista in generale, né sicuramente alla classe media che popolava questa grande manifestazione. Quando venerdì è iniziata l'operazione proprio ufficiale di sgombero del villaggio di Luzerat, due occupanti del villaggio di Luzerat hanno deciso di cambiare strategia e di spostarsi dagli alberi fino a sottoterra. Quindi è stato scavato questo tunnel sotterraneo di cui non si sapeva esattamente la posizione, e questi due ragazzi hanno vissuto in questo tunnel per, mi sembra, 4 giorni. Al di sopra, cioè sopra le loro teste, stava compiendo lo sgombero, c'era la manifestazione, tutto questo accadeva mentre loro erano in questo tunnel sotterraneo, e questo sicuramente ha contribuito anche al rallentamento delle operazioni di sgombero, che si sono poi ufficialmente concluse il martedì dopo la manifestazione. Il Partito dei Verdi ha un ruolo molto importante in questo progetto di ampliamento della miniera vicino a Luzerat, in parte perché sono state prese delle decisioni politiche sicuramente significative. Il limite del 2030 ha delle conseguenze che potevano essere già predette. Questo limite del 2030 ha una facciata di difesa per il clima, ovviamente, perché dopo il 2030 non si potrà più estrarre carbone, però era ovvio che questo avrebbe significato per la RWE intensificare sempre di più l'estrazione di carbone negli ultimi anni rimanenti. C'è da dire che il governo sta finanziando profumatamente l'ampliamento di questa miniera di carbone, e fa quasi ridere, ma ci sono molti membri del Partito dei Verdi che ricoprono delle posizioni lavorative proprio all'interno della RWE. Non solo, il capo degli sbirri dell'area dello Stato del Nord Renovestfalia fa parte del Partito dei Verdi, per cui i Verdi hanno un grande interesse nel portare avanti l'ampliamento di questa miniera. Questa non deve essere una grande sorpresa, comunque il Partito dei Verdi è un partito che in particolare in alcuni stati della Germania è altamente conservatore e non riesce completamente a staccarsi dal carbone. All'interno del Partito dei Verdi, ovviamente, il finanziamento di questo progetto ha portato una spaccatura. Ci sono sicuramente membri del partito che si trovano di fronte a questo conflitto, forse interiore. Addirittura un membro del Partito dei Verdi ha additato, o comunque ha passato qualche tempo, nel villaggio occupato di Luzerat, quando ancora però si era molto lontani dall'idea di uno sgombero. Il movimento per il clima in Germania inizia sicuramente con un approccio molto pacifico, e che non cerca il confronto, non cerca lo scontro. Non è un movimento che è altamente politicizzato. Sicuramente appunto prende forza con le prime occupazioni delle foreste, però rimane comunque un movimento pacifico. Con la giornata di sabato 14, quindi con il tentativo di evitare lo sgombero di Luzerat, sembra però che molte cose siano cambiate e che si sia resa chiara la necessità all'interno di questo movimento di cambiare pratiche. Sicuramente con Danni, la foresta di Danni e Luzerat iniziano a formarsi dei gruppi che sono legati alla lotta per il clima, ma che hanno una coscienza politica maggiore. Si inizia quindi a parlare non tanto di salvare il pianeta, non tanto di prendersi cura della terra, ma di individuare, diciamo, un nemico comune che viene appunto individuato nel capitale. Quindi la società capitalista e come la nostra società abbia un impatto non tanto sulla terra, ma su tutte le conseguenze che la crisi climatica ha su chi non fa parte dell'alta società. Tutto questo appunto viene visto non più dal punto di vista di salvare la terra, ma più da un punto di vista di bisogna cercare di cambiare la società in cui viviamo. Quindi sicuramente c'è stato questo cambiamento, i movimenti per il clima sono diventati, o perlomeno alcuni, più politicizzati, però prima della manifestazione del 14 gennaio a Luzerat e del paio di giorni precedenti alla manifestazione non erano state così apertamente utilizzate pratiche di scontro. Il fatto di cambiare pratiche o approccio nel movimento per il clima rientra all'interno di una domanda più generale, più grande, che il movimento per il clima si sta facendo, che è: quali sono le prossime mosse? Qual è il futuro del movimento? È chiaro che i numeri ci sono, c'è anche l'entusiasmo, e sabato si è visto come anche una massa così disorganizzata abbia la possibilità di arrivare estremamente vicina al proprio obiettivo. Quindi la giornata di sabato ha dato una grandissima forza al movimento stesso, una forza che anche è stata data dal fatto che nei momenti in cui il conflitto è stato più alto, in cui la tensione è stata più alta, quindi il lancio di Molotov del venerdì, il lancio di sassi e di fango del sabato stesso, danneggiare le camionette della polizia, sfondare i cordoni della polizia, tutti questi momenti non hanno creato una rottura in quella massa di persone. Non c'è stata appunto quella divisione che c'era rischio che ci fosse, la divisione tra manifestanti buoni e manifestanti cattivi. Diciamo che appunto questo è un cambiamento di direzione grande del movimento ambientalista in Germania. Nei giorni successivi alla manifestazione di sabato ci sono state molte azioni di blocchi o occupazioni, per esempio di gru o macchinari all'interno della miniera di carbone, sono state occupate autostrade. Una cosa che è stata agli occhi di molti molto sorprendente è che i Fridays for Future abbiano preso parte ad alcune di queste occupazioni. Questa è una grande novità in questo panorama, perché Fridays for Future sono sempre stati molto legalitari, invece dopo la manifestazione di sabato hanno iniziato a prendere parte a occupazioni e blocchi, cosa che prima di sabato non avrebbero mai fatto. Unable to listen, we keep speaking, motored by blood, unable to notice ourselves, unable to stop and unwilling to learn. Sicuramente la parte del movimento che ha un'identità politica più definita, quindi la parte del movimento che vuole sottolineare sempre di più la necessità di cambiare sistema o dell'impossibilità di continuare a vivere nel sistema capitalista, sicuramente questa parte del movimento climatico ha lamentato, diciamo, ha visto come punto debole della giornata di sabato la mancanza di organizzazione. Però appunto questa critica alla mancanza di organizzazione di sabato diventa poi un punto per iniziare delle riflessioni su: ok, quindi come possiamo diventare magari un movimento più organizzato, come possiamo iniziare a scambiarci conoscenze su approcci più diretti nell'ambito del conflitto, come possiamo provare a definire una direzione più comune o comunque degli obiettivi comuni all'interno di un movimento che è così frammentato e composto comunque da gruppi e individui che non la pensano tutti allo stesso modo. Però l'idea generale è quella della necessità di essere più organizzati e di avere delle pratiche comuni nei momenti di conflitto e di cambiare approccio, quindi di essere più attivi nel momento in cui ci si vuole opporre poi di fatto alla storia o comunque a quello che ci sta succedendo attorno.